Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Revisione radiofonica del documentario Do You Remember Revolution?
Facevamo la lotta armata sicuramente perché credevamo che il momento fosse rivoluzionario, cioè aperto a dei cambiamenti molto radicali. E non avevamo nessuna idea di rivoluzione secondo quelli che erano stati gli schemi classici di rivoluzioni da cui poi, per esempio, sono nati i paesi socialisti. Questo anche perché non avevamo un'idea semplice e monolitica di Stato, né tantomeno della società in cui vivevamo. Direi che l'idea che avevamo era quella di un'apertura progressiva, sempre crescente, di quelli che chiamavamo spazi di liberazione. E cioè immaginavamo una lotta che progressivamente consentisse di liberarsi soprattutto dal lavoro salariato. Il nostro tema di fondo era liberarsi dal lavoro, liberarsi dalla costrizione della fatica al lavoro e quindi liberare per tutte le persone degli spazi di vita per fare altro, e su questo altro noi non eravamo normativi, cioè non avevamo un'idea di quale società avremmo voluto. Ma principalmente volevamo liberarci dalla fatica e dalla costrizione al lavoro salariato. Questa era un'idea molto forte. In questo senso era difficile darsi dei tempi. Io ricordo questa sensazione nei momenti, diciamo, più forti e più alti, anche della lotta armata in quel periodo, ed era una sensazione di vivere in un eterno presente, interrogandoci molto poco sul futuro e sulle forme che questo futuro avrebbe preso. Alla base di questo eterno presente c'era evidentemente un ottimismo, diciamo così, con un termine classico, un ottimismo rivoluzionario molto forte, e credo che anche per questo poi l'impatto della sconfitta è stato violento, perché dentro questo eterno presente in qualche modo si è investita la vita, tutta la vita, senza riserve, quindi senza tenersi poi degli spazi e delle vie di fuga. E questo è stato vero per molti, non è stato vero solo per noi che poi siamo finiti in carcere, è stato vero anche per militanti, persone che sono vissuti magari al margine della lotta armata, dentro i movimenti, e che finito questo sogno di liberazione si sono trovati dentro una solitudine abissale, anche se non fatta di carcere, fatta in realtà di un altro carcere, che è stata la mancanza di, anche se vuoi, un po' di questa gioia collettiva, no? Nel momento della lotta, nel momento dell'occupazione autonoma di spazi. Quindi un'idea di rivoluzione non legata alla presa del Palazzo d'Inverno, non legata neanche a un momento insurrezionale, direi non legata neanche a una guerra civile intesa in senso tradizionale, ma proprio in maniera precisa questa idea di guerriglia sociale portata nelle città, portata nelle metropoli, che in quanto tale non aveva tempo, non so come dire, non aveva delle scadenze politiche chiare.
Le Brigate Rosse cominciano le loro azioni contro i capi di fabbrica e danno, perlomeno così questa è stata la mia lettura e quella di altri, danno finalmente uno spazio di prospettiva. Cioè si può lottare, si può continuare a lottare, pur in una condizione in cui praticamente la reazione decapitava il movimento nelle avanguardie, perché licenziamenti, arresti e compagnia bella, e a livello di base lo terrorizzava, perché la dinamica poi era quella. Aprirsi degli spazi diversi all'interno della fabbrica, a partire da là, perché lì sono nate le Brigate Rosse, a partire dalla fabbrica significava non un giustizialismo popolare, non so che cosa, insomma, non era legato ad un obiettivo immediato di dire beh, facciamo contenti di questi operai che hanno subito tanto e adesso sono contenti perché qualcuno gli leva di torno il bastardo che gli rovina la vita dalla mattina alla sera. No, si aprivano, e questo chiunque provi a ricordare con una memoria più possibile libera, si aprivano degli spazi di potere dentro la fabbrica, cioè nel senso che chi comandava là dentro andava deciso di volta in volta a secondo della forza che questo movimento era in grado di esprimere, col fatto che aveva ovviamente dalla parte sua un'avanguardia che gli apriva simili spazi. Quindi non è un discorso che al popolo andava dato, tipo che ne so, il Tupamaros che va nel quartiere e prende il padrone di non so che cosa e chiede la distribuzione del latte. Cioè qui non stavamo appunto in Centro America, stavamo in un paese completamente diverso. Qui andavano aperti spazi di potere, che è una cosa diversa, che non è comunque una astrattezza, è legata a dei meccanismi di accumulo di forza proletaria da una parte, operaia da una parte, e il fatto che questa riesca a contrastare effettivamente i disegni dell'altro. Cioè se in fabbrica il problema era farli lavorare di più, e quindi il comando della gerarchia, dei capi e compagnia mia serviva a questo, al fatto che i ritmi fossero di un certo tipo, al fatto che nessuno si potesse sedere, non potesse neanche andare a pisciare perché era necessario che i conti della ristrutturazione industriale finissero in una determinata maniera. Ecco, il fatto che questi non potevano esercitare questo tipo di comando perché era possibile anche prendere la sveglia, questo allargava ovviamente, potenziava la posizione di un movimento che lottava contro la ristrutturazione. Quindi non era un discorso legato ad un giustizialismo sul posto, per cui siccome quello è antico, poi oltretutto se guardiamo la storia delle Brigate Rosse, hanno sempre evitato di fare populismo.
Il problema della legittimazione sulla base della quale noi agivamo e la legittimazione che pensavamo di avere era un po' legata un'immagine, all'immagine di uno Stato e di una società formalmente democratici, ma in realtà intimamente e profondamente violenti. Cioè noi avevamo una visione dello Stato sicuramente, ma anche di altri aspetti della realtà, prima tra tutti direi la realtà produttiva, quello che era lo sfruttamento nei luoghi di lavoro, ne avevamo un'immagine di particolare violenza sulla vita delle persone. Allora quando siamo arrivati, fondamentalmente dopo il 78, dopo l'omicidio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, a concepire anche l'omicidio politico, lo abbiamo fatto sull'onda di questa analisi e di questa legittimazione. La democrazia era un fatto formale, non era un fatto sostanziale. Devo dire che in questo eravamo oggi non direi legittimati, ma diciamo aiutati in questa lettura dalla storia di questo paese, perché nella memoria delle lotte i morti c'erano, e molti. Uno slogan che si vedeva in piazza a metà degli anni 70 era «Poliziotti uccisi uno, manifestanti 170». Ed erano dati reali, ed erano dati che si riferivano non solo agli anni 70 e 60, ma fin dall'immediato dopoguerra. Ricordiamo tutte le lotte che allora erano soprattutto lotte contadine ancora nel nostro paese, contro le quali lo Stato aveva usato una repressione bestiale, lasciando sul terreno decine e decine di manifestanti, sindacalisti, operai, contadini morti. Quindi c'era questa storia del nostro paese che credo sia innegabile, e quindi c'era una visione dello Stato non certamente come qualcosa di super partes, ma come di uno Stato profondamente di classe che orientava l'uso legittimo della sua violenza in maniera appunto classista. E quindi in questa lettura noi, rifacendosi a una tradizione, questa sì tradizione tipica del movimento comunista, da questo noi traevamo fonte per la legittimazione dell'uso della nostra violenza. E devo dire che poi dopo, in quell'anno, nel 78, c'è stato un innalzamento dello scontro, sicuramente ad opera delle Brigate Rosse, perché io credo che il delitto di Aldo Moro sia un po' un crinale nella storia di questo paese e anche nella storia della lotta armata. Però bisogna anche ricordare che a sua volta questa azione, con la quale peraltro prima linea si disse sempre in disaccordo per le differenze anche teoriche che dicevo prima, ma questa azione delle Brigate Rosse veniva comunque dopo un anno di intensa repressione da parte dello Stato. Io voglio ricordare che contro il movimento del 77, che era un movimento, non era un'organizzazione armata, e qui credo c'è una responsabilità dei partiti politici italiani, di tutti, contro quel movimento che non era un movimento di per sé armato, e in Italia vennero schierati i carri armati nelle piazze e vennero emanati dei decreti che di fatto impedivano il diritto all'associazione, il diritto alla manifestazione pubblica, a ritrovarsi in piazza. Quindi fu un anno, se vogliamo, di terrore, perché le organizzazioni combattenti innalzarono il tiro, ma fu un anno di terrore anche perché si avviò di fatto una spirale reciproca anche da parte dello Stato. Fu un anno di leggi liberticide, fu un anno molto, molto pesante, con sullo sfondo, e questo non dimentichiamolo mai, se no rischiamo di fare sempre la storia per piccoli gruppi, ma in realtà sullo sfondo di tutto questo si stava creando una sconfitta epocale della classe operaia in questo paese, una sconfitta che cui postumi stiamo vivendo, direi, oggi, con un silenzio sociale a mio avviso veramente terrificante. E tutto questo si preparava in quegli anni, quindi la miscela era esplosiva in generale, non solo, direi, da parte delle organizzazioni di lotta armata. E con questo non voglio dire che non ci sono delle precise responsabilità politiche di chi la lotta armata l'ha fatta, sicuramente che ha orientato la situazione politica del paese, su questo non c'è dubbio, ma credo ne fossimo anche consapevoli, quindi non è un discorso per coprire responsabilità soggettive, ma quando si parla di questo credo sia importante avere sempre un po' sott'occhio quella che è anche stata la storia delle lotte nel nostro paese, e di questo tutti i militanti avevano memoria, insomma.
Questo percorso che aveva iniziato le Brigate Rosse, che si sclerotizzava sempre di più nella sua impostazione rigida, che era appunto di mirare soprattutto all'efficienza, alla produttività in qualche modo dell'organizzazione, della sua saldezza, della sua intoccabilità in qualche modo, sia dai dubbi interni sia dagli agenti esterni, portò progressivamente a quello che era appunto una una schematizzazione sempre più, più forte, sempre più marcata di quelli che erano i campi in lotta, in guerra, e quindi a pensare ad alzare il tiro, a pensare che, come dicevo prima, chiunque avesse indossato la divisa era un nemico dichiarato, e quindi a pensare di poter di potersi avviare su una strada di scontro che era estremamente alto, che comportava la decisione di omicidi politici molto più frequenti che in passato, molto più allargati, che scendevano anche nelle fasce che venivano considerate e dichiarate passibili di questa pena, ecco. Lì cominciarono i primi dissidi profondi, seri. E questa cosa si andò sempre più acuendo nel tempo, fino appunto a tutto il disagio che mi provocava questo distacco progressivo dai problemi del resto della società e questa specie di quella che io leggevo quasi come una guerra privata tra le Brigate Rosse e lo Stato. In più appunto c'è tutto il discorso della specularità con lo Stato, che io criticavo. Secondo me non era possibile combattere lo Stato creando un'organizzazione e un modo di concepire se stessi e lo scontro che era speculare a quello statale. Cioè, noi avevamo creato il nostro Parlamento, che era la direzione strategica, il nostro esecutivo, che era il governo, le nostre direzioni di colonna regionali, avevamo creato delle prigioni del popolo come ce l'aveva lo Stato, avevamo creato dei tribunali.
Nel 79 vi fu un'azione a cui ho preso parte anch'io qui a Torino, contro la scuola di amministrazione aziendale, che è una scuola gestita anche dalla Fiat e che ha il compito di formare i manager che poi gestiscono le grandi aziende. In quell'anno noi avevamo identificato alcuni obiettivi come questo, soprattutto che riguardavano le grandi aziende, perché già si profilava quello che poi sarebbe avvenuto nell'80, quindi un processo di ristrutturazione complessiva che avrebbe avuto dei prezzi molto, molto alti per la classe operaia delle grandi fabbriche. Quindi ci fu un'irruzione in questa scuola, fu un'azione molto complessa, perché questa scuola è un ambiente molto vasto, aveva all'interno centinaia di persone, quindi il nucleo operativo era molto numeroso, dovevamo bloccare tutte le uscite, insomma una cosa complicata. E alla fine l'azione si sostanziò in un discorso fatto da noi nell'aula magna, dove erano riuniti gli studenti, un discorso contro quello che si prospettava e contro quello che loro stavano imparando, da un lato, quindi un momento propagandistico. E dall'altro lato furono controllati i documenti e le identità dei docenti e delle persone che dirigevano questa scuola, che erano presenti, e furono, sulla base dei ruoli, selezionate alcune persone che, secondo una pratica che nella lotta armata esisteva ormai da tempo, subivano poi un attentato e venivano ferite le gambe. E la particolarità di questa situazione è che furono parecchie persone contemporaneamente a subire questo, e questo evidentemente si tradusse in un'immagine molto, molto tragica, che noi avevamo pensato per la sua eclatanza.
Ricordo che quando ancora io ero fuori ci fu un innalzamento del tiro voluto dalla colonna genovese che giunse all'omicidio di un sindacalista che era Guido Rossa. Questa cosa politicamente era assolutamente suicida, a nostro avviso, perché anche se a Genova la situazione operaia era esplosiva, c'erano moltissimi antisindacalisti perché si erano resi conto che comunque la linea politica del sindacato non era pienamente a loro favore, ma era troppo sbilanciata sulla contrattazione con la controparte, quindi scontentava la base, c'erano forti fermenti di ribellione antisindacali. Toccare e uccidere uno di loro significava tagliarsi i ponti di comunicazione con la classe operaia, quantomeno con la maggior parte della classe operaia, perché in realtà prestavi il fianco a tutte le affermazioni della sinistra che ci bollavano come in realtà dei fascisti travestiti, antioperai.
Beh, dunque secondo me va diviso, per quel che mi riguarda, io ho vissuto due fasi, no? Una fase di espansione dell'esperienza, adesso la definisco così per comodità, cioè in cui tutto mi sembrava procedere verso l'alto, i discorsi si accavallavano e si chiarivano reciprocamente, le prospettive erano positive, si vedeva una crescita nel movimento e una crescita del rapporto del movimento con noi. È una fase invece di discesa che poi credo abbia corrisposto anche ad una fase di crisi complessiva del movimento, con il reflusso anche esterno, quindi con il refluire totalmente delle lotte in fabbrica, con la chiusura anche del movimento studentesco e quindi anche con la chiusura di quella che è stata l'esperienza delle organizzazioni armate, che è venuta anche successivamente, perché essendo proprio organizzazioni clandestine hanno potuto resistere anche più a lungo, infatti le ultime cose sono successe negli anni Ottanta, quando ormai tutte le organizzazioni di movimento ormai non esistevano più.
Beh, l'Ottanta è stato, secondo me, un anno cruciale, a Torino rappresentato dai licenziamenti di massa e dalla cassa integrazione di massa alla Fiat e dalla prima manifestazione nazionale dei quadri della Fiat, cioè di quei quadri che quando gli operai manifestavano si nascondevano, no? E che invece dopo la grande sconfitta operaia scendevano in piazza e dimostravano di essere loro i nuovi soggetti di una fabbrica che diventava pura tecnologia e che progressivamente non aveva più bisogno del lavoro operaio. Allora, se nel 73 la Fiat era occupata dai fazzoletti rossi, che erano gruppi spontanei di operai mascherati che si impadronivano della fabbrica, nell'80 questi sono stati brutalmente espulsi, brutalmente intendo col licenziamento, non solo politicamente, e quella è stata la fine, è stata la fine di quelle lotte operaie, è stata la fine di tutte le forme politiche attorno, quindi grande crisi del sindacato, grande crisi del PC, è stata anche la nostra fine.
Io ritengo però che rispetto a questa storia ritengo di esserci in pace, nel senso che non mi ritengo un'assassina, non mi ritengo non mi ritengo colpevole di un reato. Mi ritengo uno dei possibili prodotti di quel tipo di scontro, che per scelta personale, per contingenze, si è trovata all'interno di una scelta estrema.
e che questa scelta l'ha fatta con estrema consapevolezza. Però io non è che non sapessi cosa significava la scelta di entrare nelle Brigate Rosse nel 75. Quello che oggi più mi avvicina al senso dell'orrore è sapermi percepita invece in quest'altra maniera. Cioè sapere che il risultato poi di questa scelta e di questa mia militanza politica appunto può essere percepita come una scelta di morte. Questo però non è direttamente collegato a quanto è successo, questo è direttamente collegato a quanto questa storia non è stata, quanto su questa storia non si è voluto riflettere, quanto su questa cosa non si è voluto riattraversare, perché non esiste nulla di assoluto, non esiste il bene e il male assoluto, tutto è molto relativizzato rispetto al contesto, al momento in cui le cose avvengono. E in quel contesto, in quel momento, una scelta come quella era una scelta politica e non lo era solo per me. Cioè, voglio dire, se noi avessimo vinto, noi saremmo degli eroi. Quindi mi chiedo, verità, ragione, bene, male, cioè sono tutti concetti naturalmente che sono relativizzati ai momenti storici. Quello che rimane di questa vicenda è sicuramente una quota di emarginazione che uno continuerà comunque a portarsi dietro, perché non si attraversa impunemente un'esperienza simile, perché è difficile raccontarla, perché è difficile farla vivere, e questo però contemporaneamente è una parte fondamentale della tua esistenza, quindi una persona che non può averci già c'ha un presente molto difficile, c'ha un futuro assolutamente inesistente, non ha neanche un passato che ha un corso legale, nel senso che non è comunicabile, non è fruibile all'interno dei rapporti che se non con poche persone. È evidente che è una persona estremamente, è una persona spezzata, è una persona divisa, è una persona segnata, è una persona emarginata. Quindi passi da una situazione in cui pensi di averci un po' la signoria delle tue decisioni, della possibilità di contare, di essere, ma non a livello individuale, cioè di lasciare un segno, di fare qualcosa di importante, ecco. Qualcosa di importante, di giusto, di significativo per molte persone, e finisci seduta sulle macerie che questa storia ha lasciato. Ed è difficile da farci conto. È molto difficile.
Avete ascoltato una rivisitazione radiofonica del documentario di Loredana Bianconi del 1997, Do You Remember Revolution, dedicato alla memoria di Barbara Balzerani, 1949-2024.
Black holes.
Black holes. Black holes. Black holes.